Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera da Maurizio Melis. Parliamo di neurotecnologie di legge questa sera. Le neurotecnologie, tecnologie quindi che in modo più o meno diretto interagiscono con il cervello, ascoltandone l'attività o addirittura influenzandola, si stanno sviluppando rapidamente. Ne parliamo qui a Smart City. Sistemi impiantabili, per esempio, vengono già utilizzati per trattare pazienti malati di Parkinson o di epilessia, e probabilmente questi metodi a breve saranno estesi ad altre patologie come per esempio la depressione o la schizofrenia. Sistemi ancora più evoluti sono allo studio per restituire la vista, per esempio, a persone cieche, oppure rimediare a delle lesioni. Ma insomma, sono allo studio, anche se queste veramente molto lontane dall'essere messe a terra, anche altre tecnologie, forme di potenziamento, per esempio cognitivo, o anche tecniche di monitoraggio cerebrale. Immaginiamo qualcosa che potrebbe essere applicato un domani a un criminale. Allora, quali sono le implicazioni di tutto questo scenario che si sta aprendo? Alan McKay, che è un ricercatore dell'Università di Legge di Sydney, ha cercato di rispondere a questa domanda e ha pubblicato una prima overview, diciamo, su questo tema, intitolata Neurotechnology, Law and the Legal Profession, che commentiamo con l'aiuto di Amedeo Santosuoso, che è già stato insomma nostro ospite e presidente del centro di ricerca interdipartimentale European Center for Law, Science and New Technologies dell'Università di Pavia. Buonasera, bentornato.
Buonasera, dottor Melis, buonasera.
Allora, senta, intanto che cosa, facciamo così, cosa ne pensa di questo articolo? Intanto le chiedo se è una fuga in avanti eccessiva o se comunque è venuto il momento almeno di cominciare a interrogarsi su questi temi, quindi sugli impatti anche legali dello sviluppo di queste tecnologie.
Ma io sono dell'idea che delle cose, anche se sono di là da venire, comunque è giusto parlarne, perché noi viviamo in una realtà in cui l'evoluzione del rapporto tra gli umani e le tecnologie sta vedendo, e questo è un fatto non controvertibile, un avvicinamento delle tecnologie al corpo umano. Per cui è giusto parlarne, però facendo due attenzioni. Ecco, una è quella di acquisire un punto di partenza solido da un punto di vista tecnico e scientifico, cioè questo non lo possono dire né i giuristi né gli eticisti, ce lo devono dire quelli che fanno questo lavoro, cioè i neuroscienziati.
Cioè a che punto siamo realmente, che cosa è realmente immaginabile, credibile come prospettiva, questo lei intende? Cioè questo non dipende, certo,
questo
non lo stabilisco.
No,
questo perché nello studio di cui parlavamo ci sono insomma cose più vicine alla realtà, ci sono anche cose molto lontane, no? Si parla, cioè, che cosa facciamo se siamo in grado di leggere il pensiero? È lecito leggere il pensiero di un criminale, di una persona detenuta, magari lasciata in libertà condizionata, ecco, allora, per esempio, per evitare che ripeta un crimine? Effettivamente queste domande attualmente hanno ben poco fondamento, no? È qui il problema, lei dice.
Esattamente, perché un conto è riuscire a inviare uno stimolo transcranico per avere un effetto su malattie come il Parkinson o altre malattie. Un altro discorso è attivare un sistema di lettura dello stimolo cerebrale che porta ad attivare un meccanismo esterno, certo, che può essere una qualsiasi cosa.
Può essere apri la porta o spara se è un aereo militare, esatto, ma è un comando semplice o pochi comunque comandi.
Esatto, è un'azione. Ecco, certo, la cosa che va capito è un'azione. Un altro discorso è il pensiero. Il pensiero ne sappiamo troppo poco da un punto di vista tecnico,
sì, certo,
scientifico,
e questo
non sappiamo esattamente cos'è. C'è un dibattito aperto, c'è anche in Italia un'attenzione per questi temi. L'autorità garante per la privacy, il professor Sanzione in particolare, ha organizzato un evento, è un grande sostenitore della tesi dei neurodiritti. Ora io dico due cose. Uno, quello, come dicevamo prima, di acquisire una base conoscitiva solida. La seconda cosa è sapere che non siamo a zero, noi abbiamo alcuni presidi molto solidi. L'articolo 13 della Costituzione italiana, me lo lasci dire, dice che la libertà personale è inviolabile. E la libertà personale è inviolabile in tutte le sue espressioni. Per cui non è che siamo a zero, sguarniti di
ogni... Senta, le faccio una domanda. Allora, diciamo che, per esempio, rilevare stati emotivi o di generici non è così impossibile oggi con tecnologie di questo genere, senz'altro lo diventerà sempre di più nei prossimi anni. Lei vede queste tecnologie applicate a un concetto di libertà condizionato o quant'altro? Questo è uno dei temi che oggettivamente si pone, no?
Sì, allora, giusto un riferimento a una cosa molto lontana, che è la neuromarketing. No, neuromarketing.
Certo.
No, la lettura delle emozioni, cioè anche come una persona reagisce alla presentazione dei prodotti su un banco di un supermercato, è una cosa che può essere letta, perché le espressioni facciali hanno tutto una loro casistica, che c'è un'esperienza anche di studio e lettura di queste cose. Ecco, basare solo su questo delle scelte che riguardano libertà personale mi sembra un po' poco, nel senso che se anche la lettura delle emozioni si colloca in un quadro più ampio di trattamento della persona, di dialogo con la persona e quindi di capire qual è l'evoluzione di una storia personale, allora ci può stare anche una cosa di questo genere. Ma non è che questa tecnologia è il famoso silver bullet che ci risolve il problema di capire se uno ha intenzione.
Ha brutta,
di
cattive intenzioni, no. Insomma, oppure no.
No,
torniamo
al
discorso iniziale. Grazie Amedeo Santosuoso per queste riflessioni.
Grazie a lei.
Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. L'appuntamento con Smart City torna domani. Buona serata.